Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli per una nuova edizione del Voce Giornale. 1 dicembre 1923, 1 dicembre 2023 è il giorno del centenario del disastro della diga del Gleno, con la scomparsa di almeno 356 vittime accertate di ogni età, dai più piccoli agli anziani, e una devastazione impressionante che non ha risparmiato i centri abitati della Val di Scalve. Nutrito è il programma previsto per la commemorazione, che vede coinvolti paesi delle province di Bergamo e Brescia insieme nei luoghi dove sono custodite le stele con i nominativi di coloro che hanno perso la vita 100 anni fa. Alla presenza delle autorità civili per la giornata odierna si aggiunge quella significativa di due vescovi a Bueggio alle 7:15, la messa per le vittime presieduta dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, a Corna di Darfo alle 16, la messa celebrata dal vescovo di Brescia, Monsignor Pier Antonio Tremolada, come sottolinea il vicario episcopale territoriale per la zona prima, Don Pietro Chiappa, che riflette per diversi motivi come i più hanno già evidenziato questa tragedia finita nel dimenticatoio. Questo anniversario ha nel suo intento anche quello di riportare alla coscienza collettiva questa tragedia e le vittime che l'hanno accompagnata, specialmente per affidare alla preghiera tanta sofferenza. L'occasione, continua Don Chiappa, anche per riflettere sul rapporto uomo e ambiente, tema quanto mai presente nell'attuale dibattito a livello ecclesiale e mondiale. Ieri sera all'imbrunire si sono accese ufficialmente nella commozione generale le luci sulla diga, un progetto ideato dal light designer bergamasco Quarniale con la collaborazione di Scalve Mountain e di Jewis. Un'ordinanza ha vietato a chiunque di avvicinarsi alla diga per il maltempo di ieri e oggi, così le prime immagini della diga illuminata realizzate dal regista Davide Bassanesi sono state proiettate nella chiesa di Vilminore nel corso della commemorazione svoltasi nel tardo pomeriggio, durante la quale una delegazione della Croce Rossa Italiana ha anche consegnato all'amministrazione lo scudo blu che sarà posizionato sulla diga. La SST della Valle Camonica ha comunicato che nel mese di novembre ha proceduto all'assunzione di 7 nuovi dirigenti medici tramite apposite procedure selettive. Si tratta dell'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno della dottoressa Roberta Zanotti, dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione, e della dottoressa Giulia Tedeschi, dirigente medico della disciplina radiodiagnostica. A seguito del conseguimento del titolo di specializzazione è stato inoltre possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici già in servizio a tempo determinato all'ospedale di Valle Camonica. Si tratta dei dottori Fabio Alghisi, Nicola Bernardi, dirigenti medici della disciplina di cardiologia, del dottor Marco Tresoldi, dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, del dottor Alessio Manzin, dirigente medico della disciplina di psichiatria. Si è proceduto infine all'assunzione a tempo determinato del dottor Salvatore Coco, dirigente medico della disciplina di otorinolaringoiatria. La direzione strategica dell'ASST Camuna esprime la propria soddisfazione per la stabilizzazione di questi giovani professionisti che permettono di integrare l'organico di alcune importanti specialità, con un ringraziamento particolare ai direttori di struttura complessa e all'equipe di reparto per la forte attrattività evidenziata. Procedere ad assunzioni numericamente così importanti in un momento come questo di difficoltà di reperimento di medici per il sistema sanitario costituisce un risultato importante e concreto, affermano dalla direzione strategica dell'ASST. Un intervento molto atteso che collega Sulzano e Montisola e che porta vantaggi per entrambi in termini di quantità e qualità dell'acqua è avvenuto nella giornata di giovedì, il collaudo funzionale della rete idrica che collega l'isola del Lago d'Iseo a Sulzano, rete non ancora attiva in attesa che terminino i lavori all'impianto Dosso di Sulzano. Attualmente Montisola viene rifornita attraverso una presa a lago collegata a un impianto di potabilizzazione. Una volta terminati i lavori in corso all'impianto Dosso, grazie alla condotta posata sotto il lago nel 2022, sull'isola verrà trasportata l'acqua dell'acquedotto prelevata a Sulzano. L'intervento va inquadrato nella sua complessiva finalità per i due comuni, ovvero il potenziamento della portata disponibile per l'acquedotto di Sulzano e la disponibilità di una nuova fonte di approvvigionamento per l'acquedotto di Montisola, che tutt'oggi utilizza acqua superficiale e quindi più vulnerabile rispetto a quella di una sorgente. L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo e più efficiente impianto di potabilizzazione a servizio della sorgente Santa Caterina e nella realizzazione di un nuovo serbatoio d'accumulo da 600 mc. L'intervento a Sulzano e Montisola, dal costo complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro, rientra in un quadro di efficientamento del sistema acquedottistico da parte di Acque Bresciane, che comporta anche altri interventi di potenziamento degli impianti periferici e di sostituzione delle reti d'acquedotto ammalorate, quali il completo revamping elettrico e idraulico del pozzo di Via Pericoli, sempre a Sulzano, rifacimento e potenziamento della dorsale a carico del pozzo verso il serbatoio d'osso e il rifacimento e potenziamento della rete idrica di distribuzione nei tratti interessati dall'intervento per ulteriori circa 200.000 euro. Oltre al collaudo della rete di Montisola, si è svolto ieri anche un sopralluogo al cantiere del serbatoio con il personale di Acque Bresciane, la sindaca Paola Pezzotti, il direttore del lato Marco Zemello. La sindaca ha dichiarato: è stata progettata sin dall'inizio per garantire un migliore servizio ad entrambe le comunità. La Polizia Provinciale di Brescia ha diffuso un report che certifica 52 segnalazioni di avvistamenti di orsi sul territorio bresciano quest'anno. Anche se non tutte sono state accertate con riscontri, il numero è in crescita se si considera che nel 2022, sempre secondo i dati in possesso della Provinciale, erano state 35 le segnalazioni dell'orso bruno accertate. Nell'elenco c'è Niardo in località Badiletto e Malgastabio di Sopra, Monno in località Paghera, Breno in località Piandastrio e lungo la provinciale 345, così come Bienno, sempre lungo la 345, Berzo Inferiore in località Dosso Betti. Infatti, tra le macro aree della provincia di Brescia in cui si spostano, oltre a quella dell'Alto Garda e alla sinistra orografica della Val Sabbia, quella della Val Caffaro, ci sono la media e l'alta Valle Camonica. Anche nel 2023 in territorio camuno ci sono stati alcuni avvistamenti diretti, anche se la Polizia Provinciale di Brescia è in attesa da parte della Fondazione MAC dei riscontri genetici sui campioni raccolti. Come noto, non si tratta di orsi stanziali, ma di esemplari che si spostano in un territorio che va dal Trentino alla Lombardia. Ad oggi non è possibile stabilire se gli esemplari che hanno frequentato l'area siano due o più, o se, considerata la mobilità della specie, si tratti di un unico esemplare, sottolineano dal comando provinciale. Per monitorare in maniera ottimale gli spostamenti degli orsi, in collaborazione col servizio foreste e fauna della provincia di Trento, sono stati allestiti 8 recinti cattura a pelo. Inoltre, nelle aree di probabile frequentazione dell'orso sono stati posizionati dei cartelli informativi. Una cerimonia per la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, che ricorre il 4 dicembre, la propone il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Darfo Boria Terme in collaborazione con l'associazione Promozioni 360 di Loretta Tabarini per domenica 3 dicembre. In programma c'è l'apertura della sede di Boario in via San Martino dei Vigili del Fuoco dalle 9:30, l'accoglienza dei visitatori e dei rappresentanti dei vari enti. Seguirà la messa celebrata da Don Danilo Vezzoli, parroco di Boario Angone Erbanno, all'interno dell'autorimessa del distaccamento. Nel corso della giornata si terrà inoltre un'esercitazione dimostrativa con una simulazione di incendio sul castello di manovra e il successivo recupero di un infortunato con una barella ancorata a un'autoscala, con la partecipazione di una squadra di Camunia a soccorso di Boario Terme. Ieri sera si è svolta a Malegno, nell'ambito della festa patronale di Sant'Andrea, la tradizionale consegna del premio Mites Terram Possidente. Tra i 5 candidati la commissione ha deciso di premiare Fabrizio Minini con la seguente motivazione: professionista dell'aiuto e appassionato dell'umano, costruisce pace nei luoghi di conflitto a servizio di ogni essere umano vittima della guerra. Il premio, una ciotola d'argilla pigmentata di Atelier Alida Ceramiche, è stato assegnato durante una serata emozionante presentata da Dario Pezzoni, impreziosita dagli interventi musicali di alcuni giovani malegnesi, alla presenza del sindaco, dell'assessore della comunità montana Maugeri, del parroco Don Giuseppe Stefini. L'intervento di Fabrizio Minini, collegato da Odessa, ha consentito al numeroso pubblico di percepire concretamente lo cambiato l'animo delle popolazioni che abitano in situazioni di guerra ormai da lungo tempo. Con la consueta concretezza, Minini ha ipotizzato alcuni percorsi di educazione alla pace che si potranno svolgere nei prossimi mesi con i bambini e adolescenti di Malegno. Il sindaco Paolo Erba nel suo intervento ha sottolineato come sia ancora pace la parola chiave del premio. Viviamo inseriti in una cultura di guerra che pervade anche le nazioni non in stato di conflitto, ha detto il sindaco. Ci piace immaginare che esempi come quello di Minini possano aiutarci a trasformare in cultura di pace le nostre azioni quotidiane, che l'esempio di portatore di pace di Minini possa essere spunto per scelte concrete per i nostri ragazzi e giovani. A conclusione dell'intervento, Paolo Erba ha lanciato la proposta operativa di una scuola di pace da realizzare in Valle Camonica. Minini, 45enne camuno, originario di Gorzone, operatore umanitario per la Croce Rossa Internazionale, attualmente si trova appunto a Odessa, dove svolge il ruolo di logista in uno dei luoghi simbolo dei conflitti internazionali. Ha curato la gestione degli aiuti umanitari in Bosnia, Kosovo, Sierra Leone, Mozambico, Sud Sudan, Siria, Libano, Iraq e dal 2022 appunto Ucraina. È entrato in contatto fin da giovane col mondo della cooperazione già durante il periodo della guerra nei Balcani. Il labirinto, simbolo del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Nacquane, è approdato al Pirellone a Milano. L'occasione è stata l'iniziativa della Feralpi Salò, squadra che milita nel campionato di Serie B, che con il proprio presidente Giuseppe Pasini ha incontrato a Palazzo Lombardia il governatore Attilio Fontana per donargli la maglia del club gardesano su cui è impressa la celebre incisione rupestre e sul retro la personalizzazione con il cognome Fontana e il numero 1. Presenti alla consegna anche il sottosegretario con delega a sport e giovani Lara Magoni, il direttore del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte Maria Giuseppina Ruggero e Paolo Ghezza, titolare dell'azienda Vibi di Piancogno, main sponsor di Feralpi Salò. Una scelta, ha affermato il governatore Fontana, che esalta il valore dell'appartenenza al territorio e la storia delle nostre origini. Dal momento, ha ricordato Fontana, che nel simbolo della regione Lombardia vi è proprio un'incisione rupestre, la rosa camuna. Ringrazio il presidente Pasini per questo dono che ha anche un alto valore simbolico, ha commentato Fontana. Il presidente Pasini della Feralpi Salò ha risposto: ci tenevamo molto a consegnare questa maglia al governatore poiché ripercorre la storia della Valle Camonica, credo sia un modo utile e importante per diffondere i valori di una valle così laboriosa e più in generale della nostra Lombardia. Il Sellero Novelle ha conquistato la finale di Coppa Lombardia di terza categoria. Dopo il 3-2 all'andata, i biancoverdi giovedì sera sul campo di Lograto hanno chiuso 2-2 con il Maclodio, un risultato sufficiente per la qualificazione. Calzoni e Sortegni segnano le due reti del vantaggio nel primo tempo. Il Maclodio risponde nella ripresa con la rete di Carmignani e il rigore di Bray. Dall'altra è passato il Gottolengo, 4-2 sul Calcinatello. Sarà lui l'avversario dei Camuni il 23 dicembre per la finale del torneo provinciale. Le segnalazioni che riguardano la viabilità fino al 29 gennaio sulla provinciale 87 al ponte di Cerveno, lavori di manutenzione straordinaria, istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità scalare a 30 km/h. Senso unico alternato regolato da semaforo anche sulla via provinciale a Braone all'altezza del civico 5 per lavori in corso. A Losine, divieto di transito sulla strada comunale in località Crespalone Basso fino a completamento dei lavori di rifacimento di un muro di sostegno crollato. Proseguono anche i lavori sulla provinciale 345 all'altezza di Cividate Camuno al Cavalcavia, dove c'è il senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di sistemazione del ponte. Il meteo venerdì: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, precipitazioni deboli o moderate, limite neve oltre i 1500 metri, temperature minime stazionarie a 3 gradi, massime in aumento a 8, zero termico ai 2000 metri, venti deboli. Per i necrologi venerdì a Darfo alle 14 nella chiesa di Santa Maria, partendo dalla sala del commiato di Borio Terme, i funerali di Antonella Camossi in Laidelli di 66 anni. A Gratacasolo alle 14.30 nella parrocchiale, partendo dall'ospice di Pisogno, i funerali del cavaliere Ennio Martinelli di 89 anni. Oggi 1 dicembre si festeggiano Sant'Eligio Vescovo, San Proietto, San Rodolfo, Sant'Alessandro Bryant, Sant'Olimpiade, Sant'Ursicino. Chi festeggia l'onomastico, i nostri auguri. E con questo è tutto per il Voce Giornale, grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.